nostro viaggio di attraversamento del territorio della sapienza poetica ellenistica di stampo evangelico, un viaggio che stiamo compiendo dall'ottobre dello scorso anno in compagnia di Paolo di Tarso, che come sappiamo è l'autore del più significativo epistolario della storia del pensiero umano. Siamo arrivati strada facendo anche a vivere e a celebrare il tempo pasquale. Ora, nell'itinerario della scorsa settimana ci siamo domandati che cosa, secondo il pensiero di Paolo di Tarso, che cosa significa che Gesù ha la forma morfè di Dio. Os en morfè teon, conoscete questa affermazione? Per Paolo di Tarso Dio ha avuto l'idea, e questa affermazione ci fa capire che ci troviamo di fronte ad un ragionamento di scuola platonica, no? Ha avuto l'idea di donare, eucharizein in greco, al Rabbi Gesù di Nazareth una forma spirituale, come se si configurasse con la suprema idea del bene, come se fosse suo figlio adottivo. Quindi abbiamo capito che nella dottrina del cristianesimo delle origini la prima riflessione sulla identità di Gesù è legata ad una mentalità di tipo adozionista. Gesù Cristo, secondo la letteratura ellenistica di stampo evangelico delle origini, cioè dagli anni 50 agli anni 70, è figlio di Dio per adozione. E questo concetto viene espresso nell'epistolario di Paolo di Tarso. In particolare, come abbiamo studiato la scorsa settimana leggendo un brano del secondo capitolo della lettera ai Filippesi e poi nel testo del Vangelo secondo Marco, in quella meravigliosa sentenza iniziale che abbiamo letto e commentato, dove si descrive il battesimo di Gesù. Ora, nelle ecclesie si sa pochissimo della vita di Gesù. Quel poco che si sa corrisponde alla vita di una persona qualunque. Quel Gesù, dice la letteratura dei Vangeli. E come ogni altra persona qualunque, Gesù in modo conseguenziale è stato un figlio, e questo problema dell'essere figlio comporta l'interrogarsi sulla sua nascita. Ecco, nelle ecclesie non si conosce la data di nascita di Gesù, e Paolo di Tarso nel suo epistolario di questa notizia non se ne occupa. Fa solo però, attenzione, un accenno alla nascita di Gesù con grande intelligenza conseguenziale, tipica dello scrivano Paolo di Tarso, per i risvolti significativi che poi questo accenno ha avuto e strada facendo ce ne accorgeremo, ce ne occuperemo di questo tra virgolette accenno. Questo accenno è una sentenza che spesso le sentenze risultano degli enunciati minimi appena accennati, no? E in realtà sono ricchi di una carica seduttiva notevole. Ora, la letteratura dei Vangeli canonica e apocrifa Difatti qualche decennio dopo svilupperà in chiave mitica il tema che emerge nell'accenno fatto da Paolo sulla nascita di Gesù, un accenno che possiede già quindi una forte carica allegorica. Ora, i racconti della letteratura dei Vangeli pongono l'avvenimento della nascita di Gesù in primavera, no? In primavera inoltrata. Se leggete i testi dei Vangeli vi rendete conto che ci sono tutta una serie di dati che mettono ben in evidenza il fatto che siamo in questa stagione. E allora il 25 dicembre, questa data che sta nel cuore dell'inverno, no? In cui noi celebriamo la nascita di Gesù, da dove viene fuori questa data? Beh, abbiamo aspettato la Pasqua per farci questa domanda. Beh sì, perché in origine la data della nascita di Gesù nel cristianesimo delle origini viene celebrata in occasione della Pasqua, cioè in occasione della sua risurrezione, no? La mentalità adozionista, ecco, rimanda a questo. Ora, la letteratura dei Vangeli, soprattutto dagli anni 90, poi abbiamo aspettato anche il Concilio di Nicea, naturalmente, come voi sapete, perché c'è bisogno di riflettere su questo avvenimento. Che la letteratura dei Vangeli, soprattutto dagli anni 90, costruisce sulla nascita e sull'infanzia di Gesù una serie di testi mitici e leggendari, o se volete leggendari, perché rimandano poi alla letteratura dell'Antico Testamento, di straordinaria bellezza, che tutti noi conosciamo attraverso l'immagine del presepe, no? Attraverso le innumerevoli opere create dalla storia dell'arte. E a questo proposito dobbiamo ancora una volta citare il testo del cosiddetto Vangelo deutero-lucano, che comprende, come ormai ben sapete, i primi due capitoli del Vangelo secondo Luca. E chi non li ha letti faccia questo esercizio. Questi testi che narrano della nascita e dell'infanzia di Gesù non hanno la caratteristica di essere storici, ma bensì sono apologetici, quindi non fissano date, e i riferimenti storici in essi contenuti sono molto incerti e frammentari. Ma voi d'altra parte sapete già come funziona la realtà della storia della salvezza. Funziona attraverso una dialettica che va dalla storia alla leggenda, scritta con una G sola, la perifrastica del verbo leggere, cioè quindi un messaggio che dobbiamo, un testo, un'opera che dobbiamo leggere, andare a leggere, cioè c'è un appunto. No, quindi la storia, la leggenda, il mito, che è un grande avvenimento di riferimento che rende tutto eclatante, e la tradizione, scritta con la T maiuscola, la tradizione che è poi la realtà attraverso la quale marcia la storia della salvezza. Ora, la situazione temporale in cui la letteratura dei Vangeli racconta la nascita di Gesù viene collocata, abbiamo detto, in primavera. Ci sono le greggi e i pastori all'aperto, c'è un censimento in corso in cui la gente si deve spostare, i censimenti avvenivano sempre nella buona stagione, ci sono anche i magi in viaggio, i magi in viaggio seguono una serie di costellazioni che sono tipicamente primaverili, quindi ci sono tutta una serie di dati nella letteratura dei Vangeli che sono dati apologetici, naturalmente, ma di grande fascino, no? Che presuppongono una leggenda, devono essere letti, no? In funzione mitica, proprio perché si costruisce una tradizione, e infatti si è costruita una tradizione formidabile, no? Il Natale, l'Avvento, no, è che noi abbiamo perso un po', abbiamo perso il senso, no, di questa tradizione che è stata investita dall'onda del consumo, del consumismo, se volete, che ha trasformato queste tradizioni legate a tutta una serie di simboli che poi riguardano in modo religioso, in modo laico, la vita di ciascuno. Ognuno poi scelta se lo deve interpretare in modo laico. Quindi è chiaro che ad un certo punto, no, dobbiamo riflettere, ripensarci a questo, perché se no veniamo espropriati di una tradizione che invece ci appartiene, no? Che si sia credenti, che non lo si sia, che si sia in ricerca, che si sia in studio, che si sia nell'ambito della fede. Questa è la bellezza della pluralità delle idee che deve rimanere. Ma ecco, la tradizione poi riguarda tutti. Allora, e come mai celebriamo la nascita di Gesù il 25 dicembre? Dice, se la letteratura dei Vangeli presenta invece la primavera. Ma come si è arrivati a stabilire questa data? Guardate, prima di occuparci dell'accenno, dell'unico accenno che Paolo di Tarso fa nella lettera ai Romani A proposito della nascita di Gesù, e quindi abbiamo un dato in più, un accenno è nella lettera ai Romani, è bene chiarire a grandi linee come in seguito, nel corso della storia della cristianità, si sia affrontato questo tema. Cioè questo tema non è stato affrontato in relazione della storia della salvezza, ma soprattutto in funzione della conquista di quel valore potentissimo che è il Cronos, cioè il tempo che passa. E noi abbiamo studiato in questo percorso che Paolo di Tarso, in particolare nella lettera ai Romani, svaluta il Cronos, no? Il tempo che passa. Ricordate, abbiamo fatto questo, questa riflessione sul tempo, che è la riflessione che fa Paolo, che poi viene ripresa nella storia del pensiero, nella storia della letteratura, nella storia dell'arte, no? Svaluta il Cronos in nome del Kairos, cioè il tempo che resta. Ma con il tempo, se vogliamo giocare con le parole, con il tempo la Chiesa, diventata ormai istituzione di potere, tende, e questo, guardate, è un dato di fatto, è naturale che sia avvenuto quello, tende ad impossessarsi soprattutto del Cronos, cioè del tempo regolato dal calendario, dall'orologio, e quindi pretende di governare il tempo della storia. E così il processo di conquista del tempo che passa, del Cronos, ha finito per mettere in secondo piano lo sviluppo dell'idea del tempo che resta, del Kairos, no? E succede sempre così, no? Chi ha fissato e quando è stato fissato l'anno di nascita di Gesù di Nazareth, o meglio, attenzione, l'anno di nascita di Gesù Cristo, cioè del Cristo della fede, perché l'anno di nascita di Gesù di Nazareth è difficile da stabilire con certezza. C'è un tempo, certamente, che è stato dagli studiosi circoscritto, ma guardate sul punto 1 del repertorio. Ora, fissare l'anno di nascita di Gesù di Nazareth, ma dobbiamo dire di Gesù in quanto Cristo della fede, molti di voi già lo sanno, perché abbiamo già studiato questo aspetto della storia. È stato un monaco, il monaco scita Dionigi il Piccolo, cioè il monaco Dionigi il piccolo Omicros, Dionisios Omicros, era basso di statura, vissuto tra il 500 e il 555, chi è? È uno scienziato, è un matematico, che ha completato gli studi sulle tavole dei cicli pasquali di un certo Cirillo di Alessandria, vissuto tra il 370 e il 444, un intellettuale alessandrino che si è occupato, secondo il calendario lunare, no, di stabilire la data variabile per la celebrazione della Pasqua cristiana. Voi sapete che la data della Pasqua varia secondo il calendario lunare, e ed è stato appunto Cirillo di Alessandria a calcolare, ecco, questo fatto, vedete, tra il 4 e il 5 secolo. Cioè a celebrare l'anniversario liturgico, no, della nascita di Gesù, distinguendolo dal calendario ebraico, perché naturalmente anche l'ebraismo celebra la sua Pasqua secondo un calendario, ecco, molto preciso, e quindi ad un certo punto si trattava di dividersi, no? Di chiarire che una cosa era la Pasqua ebraica e una cosa era la Pasqua cristiana. Ora, Dionigi il Piccolo basa il suo lavoro di ricerca sui testi dei Vangeli, in particolare sui dati contenuti nel Vangelo secondo Luca, che, come sappiamo, ma lo sa bene anche lui, cioè non sono dati storici, quindi è consapevole di costruire un'ipotesi. Oggi sappiamo che questa ipotesi è approssimativa, cioè nel senso che noi dovremmo spostare un po' indietro l'anno di nascita di Gesù, ma non sappiamo esattamente di quanto, cioè tra i 4 e i 7 anni, cioè Gesù di Nazareth è nato tra il 4 e il 7 avanti Cristo, tra il 7 e il 4 avanti Cristo. E secondo i calcoli di Dionigi, e guardate, con i mezzi a disposizione che aveva, lui ha comunque lavorato bene, no? Perché Gesù di Nazareth sarebbe nato, secondo i calcoli di Dionigi, 753 anni dopo la fondazione di Roma, perché gli anni al tempo di Dionigi, nel VI secolo, si continuavano a contare dalla mitica fondazione di Roma, ab urbe condita, cioè il calendario nelle Cumene continuava ad essere il calendario romano, cioè dalla mitica fondazione di Roma. E al tempo di Dionigi a Roma gli anni quindi si contavano dalla fondazione di Roma, e quindi siamo nel 1285 dalla fondazione di Roma, quando Dionigi il Piccolo dichiara che secondo i suoi calcoli Gesù sarebbe nato nel 753 dopo la fondazione di Roma. E allora lui ha fatto i suoi conti, e anche noi li facciamo, come li ha fatti Dionigi il Piccolo. Siccome, afferma Dionigi, oggi siamo nell'anno 1285 dopo la fondazione di Roma, con una semplice sottrazione, 1285 che è l'anno in corso dalla fondazione di Roma, meno 753 che è l'anno della fondazione di Roma in cui Gesù di Nazareth può essere nato, noi otteniamo il numero 532, che afferma Dionigi risulta essere l'anno corrente dopo la nascita di Cristo, post Christum Natum. Quindi dall'anno 532 dopo la nascita di Cristo la data della fondazione di Roma viene affiancata a quella della nascita del Cristo della fede, derivata dalla letteratura dei Vangeli e dalla tradizione, perché per risalire alla data di nascita di Gesù di Nazareth, di quel Gesù, Dionigi non ha dati precisi. Ora, sarà poi Papa Gregorio Magno, 540-604, a fissare il calendario dalla nascita di Gesù Cristo, abolendo a Roma il computo degli anni dalla fondazione di Roma. Cioè ormai il cristianesimo aveva conquistato il tempo storico, e il Kairos, cioè il concetto paolino del tempo che resta, passa quindi in secondo piano rispetto al Cronos, cioè al tempo che passa. E ciascuno di noi ha degli anni di riferimento, uno anno di riferimento per tutti noi è quello della nostra nascita, no? È un avvenimento, guardate, che noi abbiamo scoperto ad un certo punto, si scopre della vita, perché noi quando nasciamo non siamo consapevoli di quando siamo nati, quindi no, bisogna pensarci, bisogna riflettersi a questo, si riflettono quei filosofi del Novecento, penso a Choram, tutte queste belle riflessioni sul fatto che noi viviamo molto spesso nella vita dei momenti di inconsapevolezza, no? Poi abbiamo così paura di perdere di inconsapevolezza, ma la consapevolezza, no? Di perdere la consapevolezza. E poi lo abbiamo saputo ad un certo punto, no? Quando siamo, in che anno siamo nati, in che giorno siamo nati, quando siamo nati. Di solito non ce ne ricordiamo neanche quando c'è stato il momento della consapevolezza. Qualcuno ci pensa, può darsi che per qualcuno ci sia, no? Al momento in cui, no? Forse ce ne accorgiamo quando cominciamo a frequentare la scuola. Ecco che la scuola comincia ad avere un valore fondamentale nella vita di ciascuno, no? Perché la prima leva è quella della scuola, che sia l'asilo inizialmente, poi la scuola elementare, chiesa, no, quindi. E beh, Beh, dopo facciamo le ricerche sul nostro anno, no? Andiamo a vedere cosa c'è stato nel nostro anno. Guardate, quale avvenimento storico, culturale o di costume che vi piace ricordare è concomitante con l'anno della vostra nascita? Beh, scrivetelo, fate una piccola ricerca su questo. Ora, a me ha sempre divertito il fatto di andare a vedere quali libri erano stati pubblicati nell'anno di quella che influenza in qualche modo. Per esempio il giovane Holden. Ora, poi piace pensare che abbiano in qualche modo influenzato la vita di ciascuno. Ma nei romanzi il tempo, affermano lo studente Mario e lo scrittore di radiodrammi Pedro Camacho, voi sapete chi sono questi due, i quali si dedicano entrambi all'esercizio della narrazione, ebbene il tempo nei romanzi tende ad essere un tempo che resta. Cioè, quando ci dedichiamo alla lettura, infatti, entriamo nel tempo del racconto, dove il tempo che passa viene narrato come se fosse un tempo che resta, e lo è, attenzione. Mario e Pedro Camacho, come sapete, sono i protagonisti principali del romanzo La zia Giulia e lo scrivacchino di Mario Vargas Llosa, del quale abbiamo letto qualche pagina. Ora, la scorsa settimana, a proposito del tempo, abbiamo letto fino a quando Mario, che si è intrattenuto a conversare con Pedro Camacho fino a tardi, a volte il tempo che passa sfugge di mano, no? Si è intrattenuto fino a tardi a conversare sull'arte dello scrivere e non è tornato a casa in tempo per accompagnare la zia Giulia al cinema, con la quale aveva appuntamento. E come farà per farsi perdonare? Non l'ha ancora osservata bene la zia Giulia, poi comincia ad osservarla bene, vede che è una donna attraente, ma insomma lui è giovane, quindi per farsi perdonare Mario utilizzerà anche una sentenza, tra virgolette, e a questo punto cogliamo l'occasione per dire che il tempo del genere letterario della sentenza è il kairos, è il tempo che resta, perché le sentenze rimangono lì, non ci sono processi brevi che tengano. Dell'altro mondo, il tempo degli spiriti, che tipo di tempo è? È un tempo che passa o un tempo che resta? E che cosa c'entrano gli spiriti? E il tempo dell'amore è un tempo che resta e che riesce davvero a fermare il tempo che passa? Leggiamo adesso. Tante domande emergono dalla lettura dei romanzi. Arrivai a casa dei nonni alle 11 di sera, stavano già dormendo. Mi lasciavano sempre da mangiare in forno, ma questa volta, oltre al piatto con un'impanata, riso e uova fritte, il mio invariabile menù, c'era un messaggio scritto con lettere tremolanti. Ha telefonato tuo zio Lucio, che hai piantato in Asso Iulita, che dovevate andare al cinema, che sei un discolo, che le telefoni per scusarti. Il nonno. Pensai che scordarsi dei bollettini e di un appuntamento con una signora per lo scriva boliviano era troppo. Mi coricai a disagio e di cattivo umore per il mio involontario caso. Mi girai e mi rigirai prima di prendere sonno, tentando di convincermi che era colpa di lei per avermi imposto quelle serate al cinema, quelle orribili truculenze, e cercando una scusa per quando gli avrei telefonato il giorno dopo, non me ne venne in mente alcuna plausibile e non osai dirle la verità. Feci invece un gesto eroico. Dopo il bollettino delle 8 andai da un fiorista del centro e le mandai un mazzo di rose che mi costò 100 sol con un bigliettino in cui, dopo molti dubbi, scrissi una sentenza che mi parve un prodigio di laconicità e di eleganza. Mille scuse. Nel pomeriggio feci qualche abbozzo tra un bollettino e l'altro del mio racconto erotico picaresco sulla tragedia del senatore di Arequipa. mi proponevo di lavorarci todo quella notte, ma Javier venne a cercarmi dopo il Panamericano e mi condusse a una seduta spiritica nei vari Saltos. Il medium era un notaio che aveva conosciuto negli uffici della Cassa di Risparmio. Mi aveva parlato molto di lui, gli raccontava sempre i suoi contrattempi con gli spiriti, i quali andavano a comunicare con lui non solo quando li convocava in sedute ufficiali, ma spontaneamente, nelle circostanze più insperate. Solevano giocargli scherzi, come fargli squillare il telefono all'alba, quando alzava il ricevitore udiva dall'altra parte della linea l'inconfondibile riso di sua bisnonna. Morta mezzo secolo prima e residente da allora, gliel'aveva detto lei stessa, nel purgatorio. Gli apparivano sull'autobus, in taxi, mentre passeggiava per strada, gli parlavano all'orecchio e lui doveva restare muto e impassibile, snobbarli, sembra che dicesse, affinché la gente non lo credesse pazzo. Io, affascinato, avevo chiesto a Javier di organizzare una seduta con il notaio medium. Questo aveva accettato, ma stava rinviando da parecchie settimane con pretesti climatologici. Era indispensabile aspettare certe fasi della luna, il cambio delle maree e anche fattori più specialistici, in quanto sembrava gli spiriti erano sensibili all'umidità, alle costellazioni e ai venti. Finalmente era giunto il giorno. La seduta terminò verso le 2 del mattino. Mentre camminavamo per le vie del Barrio Salto, alla ricerca di un taxi che ci portasse fino a Plaza San Martín per prendere l'autobus, io la smenavo a Javier dicendogli che per colpa sua l'aldilà aveva perso poesia e mistero per me, che per colpa sua aveva avuto la certezza che tutti i morti diventano imbecilli, che per colpa sua non avrei più potuto essere agnostico e avrei dovuto vivere con la sicurezza che, e nell'altra vita che esisteva, mi attendeva un'eternità di scempiaggine e di noia. Trovammo un taxi e per castigo lo pagò Javier. A casa, insieme all'impanata con riso e uova fritte, trovai un altro messaggio. Ha telefonato Iulita, che ha ricevuto le sue rose, che sono molto belle, che le sono piaciute molto. Che non credere di evitare con le rose di portarla al cinema un giorno di questi, il nonno. Il giorno dopo era il compleanno di zio Lucio e gli comprai una cravatta per regalo e mi accingeva ad andare a casa sua a mezzogiorno, ma Genaro figlio mi si presentò inaspettatamente nel soppalco e mi costrinse ad andare a pranzo con lui al Raimondi. Voleva l'aiutasse a redigere gli annunci che avrebbe pubblicato quella domenica sui quotidiani per reclamizzare i romanzi radiofonici di Pedro Camacho che iniziavano il lunedì. Non sarebbe stato più logico che lo stesso artista intervenisse nella redazione di quegli annunci? Il fatto è che ha rifiutato, mi spiegò Genaro figlio, fumando come un turco. I suoi copioni non hanno bisogno di pubblicità mercenaria, si impongono da soli e non so quali altre idiozie. Quel tipo sta rivelandosi complicato, pieno di manie. Lo sai degli argentini, no? E ci ha costretti a rompere i contratti, a pagare indennizi. Spero che i suoi programmi giustifichino queste pretese. Mentre leggevamo gli annunci, ci mangiavamo 2 piatti di pesce, bevevamo birra gelata e vedevamo di tanto in tanto sfrecciare lungo le travi del Raimondi quei grigi topini che sembrano lì come prova dell'antichità del locale. E Naro figlio mi raccontò un altro scontro che aveva avuto con Pedro Camacho. Il motivo? I protagonisti dei 4 romanzi radiofonici con cui debuttava a Lima. Dei 4, il primo attore era un 50enne che si conservava meravigliosamente giovane. Gli abbiamo spiegato che tutte le inchieste hanno dimostrato che il pubblico vuole primo attori tra i 30 e i 35 anni, ma è un bulo, si affliggeva Genaro figlio soffiando il fumo dalla bocca e dal naso. E se ho preso una campionata con il boliviano con la O, si rivela un fiasco colossale? Ricordai che in un momento della nostra conversazione del giorno prima nel suo cubicolo di Radio Central, l'artista aveva dogmatizzato con foga sui 50 anni dell'uomo, l'età dell'apice cerebrale e della forza sensuale, diceva, dell'esperienza assimilata, l'età in cui si era più desiderati dalle donne e più temuti dagli uomini. E aveva insistito sospettosamente sul fatto che la vecchiaia era qualcosa di opzionale. Nelle dusti che lo scriva boliviano aveva 50 anni e che lo atteriva la vecchiaia. un piccolo spiraglio di umana debolezza in quello spirito marmoreo. Quando finimmo di redigere gli annunci era troppo tardi per fare un salto a Miraflores, sicché telefonai allo zio Lucio per dirgli che sarei andato a fargli gli auguri in serata. Supponevo di incontrare un agglomerato di familiari che lo festeggiavano, ma non c'era nessuno, salvo la zia Olga e la zia Giulia. I parenti erano sfilati per casa durante il giorno, stavano bevendo whisky e me ne servirono un bicchiere. La zia Giulia mi ringraziò di nuovo delle rose, le vidi sopra la credenza del salotto ed erano pochissime, e si mise a scherzare come sempre, chiedendomi di confessare che tipo di impegno avevo avuto la sera che l'avevo piantata in asso, qualche mociosetta dell'università, qualche ragazzotta della radio. Indossava un vestito azzurro, scarpe bianche, trucco e pettinatura fresca di parrucchiere. Rideva con quel suo riso forte e diretto e aveva una voce rauca e gli occhi insolenti. Scoprii, un po' in ritardo, che era una donna attraente. Lo zio Lucio, in uno slancio di entusiasmo, disse che 50 anni li si compiva solo una volta nella vita e che ce ne andassimo al Grill Bolivar. Pensai che per il secondo giorno consecutivo avrei dovuto mettere da parte la stesura del mio racconto sul senatore eunuco pervertito e se gli avessi messo questo titolo. Ma non lo rimpianti, mi sentii molto contento di vedermi trascinato a una festa. La zia Olga, dopo avermi esaminato, sentenziò che il mio aspetto non era più consono per il Green Bolivar e mi fece prestare dallo zio Lucio una camicia pulita e una vistosa cravatta che compensassero un po' la mia vecchia e piegazzata giacca. La camicia mi stava grande e io mi sentivo a disagio per il mio collo che ballava nel vuoto, il che diede modo alla zia Giulia di chiamarmi il braccio di ferro. Avete visto? Il cartone animato, il braccio di ferro. Non ero mai andato al Grill Bolivar e mi sembrò il posto più raffinato ed elegante del mondo e i piatti più squisiti che avessi assaggiato. Un'orchestra suonava boleri, pasodoble e la stella dello show era una francese bianca come il latte che recitava carezzevolmente le sue canzoni mentre dava l'impressione di masturbare il microfono con le mani. E che lo zio Lucio, con il buon umore che cresceva con i bicchieri, acclamava in un gergo che lui chiamava francese: «Bravo, bravo, mademoiselle chérie!» Il primo a lanciarsi a ballare fu io, che trascinai la zia Olga sulla pista, con mia stessa sorpresa perché non sapevo ballare. Ero allora fermamente convinto che una vocazione letteraria fosse inabile col ballo e con gli sport. Ma per fortuna c'era molta gente e fra resta e penombra nessuno poté notarlo. La zia Giulia a sua volta faceva passare un brutto momento allo zio Lucio, costringendolo a ballare staccato da lei e con figure. Lei ballava bene e gli sguardi di molti signori la seguivano. Al pezzo successivo invitai la zia Giulia e la avvertì che non sapevo ballare, ma dato che suonavano un lentissimo me la cavai in modo decoroso. Ballammo un paio di pezzi e a poco ci allontanammo insensibilmente dal tavolo dello zio Lucio e della zia Olga. Nell'istante in cui, finita la musica, la zia Giulia faceva un movimento per spostarsi da me, la trattenni e la baciai sulla guancia, molto vicino alle labbra. Mi guardò con stupore, come se assistesse a un prodigio. C'era un cambio di orchestra e dovemmo tornare al tavolo. Lì la zia Giulia prese a lanciar fritti allo zio Lucio sui 50 anni, età a partire dalla quale gli uomini diventavano dei sudicioni. A tratti mi lanciava uno sguardo rapido, come per verificare se io ero davvero lì, e nei suoi occhi si poteva leggere chiaramente che non si raccapacitava ancora che l'avessi baciata. La zia Olga era già stanca, voleva che ce ne andassimo, ma io insistetti per ballare un altro pezzo. L'intellettuale si corrompe, constatò lo zio Lucio e trascinò la zia Olga a ballare il pezzo della staffa. Io invitai la zia Giulia e mentre ballavamo lei restava per la prima volta muta. Quando fra la calca delle coppie lo zio Lucio e la zia Olga rimasero distanziati, la strinsi un po' contro di me e le avvicinai la guancia. La udì mormorare confusa: «Senti, marito», ma la interruppi dicendole all'orecchio: «Ti proibisco di chiamarmi ancora marito». Lei scostò un poco il viso per guardarmi e tentò di sorridere, e allora con un atto quasi meccanico mi chinai e la baciai sulle labbra. Fu un contatto molto rapido, ma non se l'aspettava, e la sorpresa fece sì che questa volta c'è stato il momento di ballare. Adesso il suo stupore era totale, spalancava gli occhi ed era a bocca aperta. Quando finì il pezzo, lo zio Lucio pagò il conto e ce ne andammo. Nel tragitto per Milaflores, noi due eravamo sul sedile posteriore, presi la mano della zia Giulia, la strinsi con tenerezza e la tenni fra le mie. Non la ritirò, ma la si notava ancora sorpresa e non apriva bocca. Mentre scendevo a casa dei nonni, mi domandai quanti anni doveva avere più di me. E adesso andiamo a rievocare l'operato di Papa Gregorio Magno. Guardate sul punto 2 del repertorio. Papa Gregorio Magno, che è vissuto tra il 540 e il 604, nel 555 dopo Cristo, post Christum Natum, stabilisce che l'anno solare abbia inizio il 25 dicembre, anche perché il 25 dicembre era già stato scelto nel IV secolo dalla comunità cristiana di Roma come data di nascita di Gesù. Per quale motivo a Roma Papa Silvestro I, ma ancora prima del Papa bisognerebbe dire l'imperatore Costantino, dopo il concilio di Nicea nel 325, sceglie questa data, il 25 dicembre, come data di nascita di Gesù? Guardate, questa data viene scelta per tre validi motivi. Il primo motivo, tre validi motivi che seguono la trafila storia, leggenda, mito e tradizione. Il primo motivo per cui viene scelta la data del 25 dicembre per celebrare la nascita di Gesù è per creare una coincidenza con il solstizio d'inverno. E in quel momento dell'anno, voi lo sapete, in questo momento dell'anno, il 21 di dicembre, la luce del sole ricomincia a crescere sulla terra. No, il tempo della luce, dopo essere calato, riprende gradualmente ad allungarsi, e a Roma in questi giorni si celebrava, così come in tutto il territorio dell'Impero Romano, una festa, la festa più importante, la festa del Sol Invictus, il sole vincitore, cioè del sole che non viene vinto dalle tenebre, e naturalmente si rendeva onore all'imperatore che, come il sole, illuminava con la sua presenza tutta la terra abitata. Ora, il secondo motivo per cui viene scelta la data del 25 dicembre per celebrare la nascita di Gesù è per metterla in corrispondenza con la festa del dio solare Mitra. Ora, noi non possiamo parlare di questa divinità perché ci vorrebbe un po' di tempo, ma ne abbiamo parlato a suo tempo. Ora, guardate, dal culto di Mitra, non del Mitra, ma di Mitra, la Chiesa romana, un culto che arriva dall'Oriente, la Chiesa romana primitiva assimila molti elementi di carattere rituale. Anche Mitra, un mitico personaggio, è nato da una vergine, è nato in circostanze molto particolari, ci sono delle affinità precise. Ora, il terzo motivo per cui viene scelta la data del 25 dicembre per celebrare la nascita di Gesù è per metterla in accordo con le parole del profeta Malachia. Cioè, nel libro di Malachia, guardate, è l'ultimo libro del canone dell'Antico Testamento, andate a vederlo questo libretto, al capitolo 3, versetto 20, si legge: ma per quelli che riconoscono la mia autorità, la mia giustizia sorgerà come il sole che non viene vinto dalle tenebre, e i suoi raggi porteranno la guarigione. Voi sarete liberi e salterete di gioia come vitelli che escono dalla stalla. E con la scelta del 25 dicembre per celebrare la nascita di Gesù, quindi la Chiesa di Roma, vedete, assembla con grande arguzia intellettuale, come sempre, tre elementi che si compenetrano: uno di natura istituzionale, uno legato ai culti pagani e uno legato alla cultura dell'ebraismo dell'Antico Testamento. Quindi una grande operazione, come al solito, di integrazione culturale. E il primo elemento, noi abbiamo così, ancora così tante remore a lavorare intensamente per l'integrazione. No, e questo è paradossale. Quindi, perché manca, c'è una carenza di cultura. No. Il primo elemento è l'alfabetizzazione, deve ancora incidere fortemente sulla popolazione, sulle popolazioni. E il primo elemento è quello della festa dello Stato romano, la festa del Sol Invictus, e questo è l'elemento di raccordo istituzionale, perché il cristianesimo, dopo secoli di disobbedienza civile, comincia ad avvicinarsi ai rituali di Stato e tende a farsi Stato anche a Roma, no? Cioè, è l'imperatore che poi lo fa di dopo il Concilio di Nicea, no? Ci dice al vescovo di Roma: governa tu qui, perché io ti do questo privilegio. In realtà lui se ne stava bene a Bisanzio, dove si era ristrutturato la cittadina. Il secondo elemento è di carattere strettamente religioso, riguarda la festa di una grande e importante divinità pagana, Mitra. Cioè, con l'avvicinamento al culto di Mitra, il cristianesimo comincia a sovrapporsi a tutti i culti pagani che si celebrano a Roma e a tutti gli altri culti pagani, soprattutto di impronta orfico-dionisiaca, che si celebrano sul territorio dell'impero. Cioè, il cristianesimo comincia decisamente a sostituirsi ai riti dionisiaci, a tutto l'apparato orfico-dionisiaco. No? Noi conosciamo già questo contrasto tra Cristo e Dioniso e questa sovrapposizione che poi c'è. Un'operazione di grande arguzia intellettuale, naturalmente. E il terzo elemento, che riguarda una profezia ebraica tratta dal libro di Malachia, costituisce il fondamentale raccordo con la letteratura dell'Antico Testamento. Il cristianesimo, sebbene cominci a presentarsi ormai come una nuova religione, tuttavia non può e non potrà mai fare a meno della cultura dell'ebraismo, né di quella del paganesimo, e soprattutto non potrà mai fare a meno della cultura dell'ebraismo. Quindi, tra parentesi, dobbiamo ricordare che questo concetto viene spesso nei grandi affreschi rinascimentali, come quello della scuola di Atene di Raffaello, quelli della Cappella Sistina di Michelangelo, ma questi sono altri viaggi, qualcuno l'abbiamo fatto, altri li dobbiamo ancora fare. Nella Cappella Sistina ci dobbiamo ancora andare a fare un giro, anche lì, lo so, andiamoci. Non vediamo la bacchetta magica, bisognerebbe andarci, perché lì il modo con cui anche lì in combutta prima con Giulio II e Michelangelo ha messo in atto tutta una serie di questioni. Vi ricordo che mentre Raffaello faceva la scuola di Atene e il gruppo di studio lavorava nella scuola di Atene, Michelangelo, solitario e in contatto solo con il Papa, lavorava alla Sistina, e naturalmente Michelangelo e ci mettono del loro in quel simbolismo, che è molto interessante, che riguarda gli avvenimenti come al solito, il clima culturale che c'è, no? Il clima culturale che c'è in quel periodo, in quel momento, no? È molto affascinante, molto ambiguo. Ora, il solstizio d'inverno, abbiamo detto. Voi avete qualche ricordo legato al solstizio d'inverno, la notte più lunga dell'anno, quindi la notte dell'letargo, in cui si celebra il letargo. Scrivete quattro righe in proposito se avete dei ricordi, se non li avete, costruitevi una tradizione sul solstizio d'inverno. Anche le stagioni si perdono, non si dice non ci sono più le stagioni di una volta. È vero, cambia il clima, ma guardate che si perdono anche delle usanze, delle tradizioni che venivano in qualche modo attese, no? Non lo so per voi, la mia esperienza, quella del cambiamento delle stagioni era un momento di celebrazione, così, no? molto, no, fuori da quelli che, dai riti istituzionali, ma ora la data di nascita di Gesù Cristo, la data di nascita del Cristo della fede, è stata quindi stabilita nel IV secolo amalgamando insieme, vedete, tutti gli elementi necessari per dare più slancio culturale possibile a questo evento. E noi dobbiamo pensarci il 25 dicembre a questo, no? Oltre che ai festeggiamenti vari, ai luminari rari, le luminarie più poderose sono queste, sono le lampadine che si accendono, no? In funzione dello studio, no? della conoscenza, ecco, queste sono le luminarie più efficaci. Nelle ecclesie, nel corso del primo secolo, non si conosce la data di nascita di Gesù, e Paolo di Tarso nel suo epistolario di questa notizia non se ne occupa. Attenzione, fa però un accenno alla nascita di Gesù con grande intelligenza conseguenziale, che è tipica dello scrivano Paolo di Tarso, di formazione farisea, ma è un accenno non casuale il suo e ben circostanziato dal punto di vista culturale, che avrà dei risvolti significativi sul piano della letteratura ellenistica di stampo evangelico, e strada facendo noi ce ne accorgeremo, ce ne occuperemo, cominciamo ad occuparcene. Dobbiamo dire che nelle ecclesie nel corso del primo secolo le notizie su Gesù di Nazareth sono scarsissime, e sembra che ci sia anche una sorta di reticenza su questo argomento, specialmente sull'argomento della sua nascita, la sua nascita, la sua famiglia, la sua madre, i suoi fratelli. Sono temi, per esempio, nel momento in cui l'aspetto esteriore delle persone di potere, no, comincia ad avere un ruolo importante durante le vendite, eppure non circola nessuna notizia sull'aspetto fisico di Gesù. E difatti Paolo di Tarso non fa alcun accenno a questo tema, che emergerà invece diversi secoli dopo, perché è stata costruita poi un'immagine migliaia e migliaia, milioni di immagini, no, di Gesù nella testa delle artiste e degli artisti sono passati, non solo, e quindi così nelle ecclesie nel corso del primo secolo non si ha alcuna notizia fondata dell'appellativo Nazareno, che ha una certa importanza, né del luogo di nascita di Gesù, né dell'identità dei suoi genitori. Paolo di Tarso, e lo sappiamo dal suo epistolario, ha avuto però dei contatti, per la verità assai burrascosi, con la famiglia e per la precisione con un rappresentante, il più autorevole, della famiglia di Gesù, Giacomo, il fratello del Signore. Ma e questo è un altro tema che svilupperemo strada facendo. È un tema molto interessante e molto delicato, perché Paolo pensa esplicitamente e provocatoriamente a come sia stato possibile che il Kyrios, il Signore, sia potuto emergere da un ambiente così poco consono. Ma poi se ne fa una ragione affermando che le vie attraverso cui Dio comunica con l'umanità sono imprevedibili, e quindi bisogna prenderne atto. Noi sappiamo, e ce lo dicono gli studiosi di filologia, che questi dati, il luogo e le circostanze della nascita di Gesù, la storia dei suoi genitori e della sua famiglia, vengono elaborati dalla successiva generazione di scrivani, tra gli anni 70 e gli anni 90, quando, assemblando e ampliando le sentenze, comprese quelle contenute ed estrapolate dall'epistolario di Paolo di Tarso, vengono scritte le prime stesure dei testi della letteratura ellenistica di stampo evangelico. Che cosa sa Paolo di Tarso della nascita di Gesù? E quello che sa, se qualcosa sa, lo sa perché se ne parla nelle ecclesie, oppure lui che fa delle ipotesi investendo di intelligenza? Beh, questo si domandano, si sono domandate le studiose e gli studiosi. Nei testi delle lettere di Paolo di Tarso troviamo solo delle tracce di carattere allusivo alla nascita di Gesù, e sono elementi di natura apologetica. Paolo vuole ribadire che Gesù è come se fosse figlio adottivo di Dio e quindi ne vuole esaltare la figura umana. Paolo aborrisce l'idea che si possa considerare Gesù come una specie di semidio alla maniera della cultura pagana e vuole proclamare che Gesù è normalmente nato da una donna, e abbiamo visto questo tema, e poi per la sua condotta esemplare in quanto rabbi ebraico è stato particolarmente amato e quindi adottato da Dio. E l'idea che Paolo di Tarso coltiva quindi all'interno della ridda dei probabili si dice e non si dice sulla storia di quel Gesù è che questo rabbi abbia avuto una vita come le altre, ed è proprio questo aspetto di presunta normalità che secondo Paolo dà valore alle esperienze forti che ha dovuto affrontare: la passione, la morte e la risurrezione. E questa idea lega strettamente l'esperienza terrena di Gesù quindi a quella di ogni altro essere umano. Quindi se Gesù ha fatto questo da persona che ha una vita come quella di tutti gli altri, di tutte le altre, e beh, anche noi possiamo, dice Paolo, a un certo punto con una sentenza molto forte, prendere la croce, no? Noi poi di questa sentenza in modo un po' romantico ne abbiamo fatto un esorcismo nei confronti della sofferenza, no? Diciamo ognuno prenda la sua croce, ma non vuole dire questo Paolo. Paolo vuole dire che tutti siamo in grado, no, di venire adottati da Dio perché ce lo possiamo meritare, no? E naturalmente la via da seguire è quella delle parole chiave che fanno parte della buona notizia della risurrezione. E quindi ne costruisce il catalogo. Ora, a questo proposito, e poi vabbè, la letteratura dei Vangeli costruirà, no, l'itinerario di una dottrina che poi con gli Atti degli Apostoli diventerà un catechismo e quindi via. E a questo proposito era necessario dare una risposta nei confronti dell'appellativo con il quale nel corso del primo secolo ci si riferiva a Gesù nelle ecclesie sul territorio dell'ellenismo, cioè quel Gesù. Cioè un appellativo che faceva riferimento a qualcuno di non ben identificato. Paolo pensa che questo qualcuno vada invece identificato meglio, no? Alla luce della leggenda, cioè di quello che, no, noi dobbiamo andare a leggere nell'Antico Testamento. Non Paolo ragiona sempre secondo la scuola farisea, no? Da scrivano, e qui e ragiona correttamente, perché costruisce la tradizione. Guardate sul punto 3 del repertorio, Paolo decide di dare una risposta culturalmente efficace, secondo la mentalità farisea, quindi da scrivano che gli è propria, cioè costruendo una sentenza sul tema della nascita di Gesù che si basa su un concetto cardine della letteratura dell'Antico Testamento. Paolo fa una scelta strategica efficacissima, no? Tirando in ballo le parole chiave più efficaci, no? Come si fa? In questo caso si deve far così. Ora, un concetto legato quindi alla parola chiave toledot, che in ebraico significa genealogia, stirpe, discendenza, e che tutti gli ebrei della diaspora conoscono bene. A sentire questa parola nella testa, nella mente, nel pensiero di ogni ebreo della diaspora si apre un grande paesaggio intellettuale, una leggenda da leggere e da interpretare. E quindi è chiaro che la figura di Gesù va portata in quell'ambito, va messa in quel paesaggio intellettuale. Paolo lo sa e naturalmente lo fa con la scrittura. Ed è una operazione culturale, un investimento in intelligenza formidabile che determina una situazione che diventa una cultura e poi una cultura e poi quello che è diventato. Questa sentenza paolina si configura come una traccia, no? Come tutte le sentenze prodotte da Paolo è un'impronta, è un'orma, è un indizio, è un segnale, no? che così come tutti i dettagli, sapete quanto sono importanti i dettagli, diventa molto importante quando prenderà corpo il tema delle origini di Gesù nella successiva letteratura dei Vangeli. E dove è collocata nell'epistolario di Paolo questa sentenza sulla nascita di Gesù? Sulla nascita come se fosse una specie di carta d'identità del Cristo della fede. Ora, questa sentenza la troviamo nel testo della lettera ai Romani, proprio all'inizio, al capitolo primo, versetto 3, dove possiamo leggere: io diffondo la buona notizia che riguarda Gesù Cristo, nato dalla stirpe di Davide, secondo la carne. Facendo questa affermazione, che tipo di riflessione fa Paolo di Tarso mentre pensa alla nascita di Gesù di Nazareth, di cui non sa nulla? Beh, Paolo di Tarso, quando pensa alla nascita di Gesù, della quale non sa nulla se non che questo rabbi è nato secondo la carne per vivere una vita come le altre, no? Beh, compie inevitabilmente, prima di tutto, una riflessione sul testo del libro della Genesi, quello che in ebraico si intitola, dalle parole con cui comincia, sapete, abbiamo studiato questa letteratura, Bereshit, che letteralmente significa in principio. È chiaro che il Cristo della fede, secondo Paolo, va messo in principio, no? E questa è l'operazione che lui e quindi costruisce. Paolo di Tarso ragiona sul fatto che se la resurrezione di Gesù è un nuovo inizio che porta oltre l'ebraismo tradizionale, la nascita di Gesù può essere considerata un principio che è ben ancorato alla tradizione dell'ebraismo proprio per poterlo riformare dalle fondamenta. Questo, a questo pensa Paolo. E siccome gli scrivani che mettono a punto il testo del libro della Genesi, per Egitto, collocano le origini del popolo di Israele alle origini stesse del mondo, no? E all'azione del suo creatore, è logico pensare, secondo la mentalità farisea di Paolo, che anche la figura di Gesù Cristo vada fatta avvicinare all'idea del principio, cioè vada posta in Bereshit. Paolo di Tarso, che ha studiato nelle scuole farisee di interpretazione allegorica del testo beritico, le scuole che si ispirano al pensiero del rabbi Gamaliele I, no? È al corrente del fatto che gli scrivani dell'ultima stesura del testo del libro della Genesi hanno portato a termine il loro programma culturale con l'invenzione letteraria dei patriarchi. Noi abbiamo studiato questo aspetto: Abramo, Isacco, Giacobbe, dei mitici padri fondatori, e dal punto di vista formale hanno realizzato questo progetto con la composizione di una complessa serie di genealogie. Cioè hanno usato questo strumento, quindi, lo strumento della genealogia. La genealogia in ebraico Toledot, sappiamo che cos'è una genealogia, cioè tutti noi ne abbiamo una, se no non potremmo essere qui. E la genealogia, quindi vedete che è uno dei modi con cui viene rappresentata la creazione. Paolo di Tarso sa bene che nel libro della Genesi la genealogia come forma letteraria che descrive la creazione ha un posto centrale. L'elemento genealogico viene usato abbondantemente dagli scrivani di Israele come un ponte gettato tra il mito e la storia, e questo sistema funziona molto bene per dare ai racconti epici una potenza straordinaria. Nella mente di Paolo di Tarso comincia a prendere forma un'idea di carattere genealogico, quindi, a proposito della nascita di Gesù. E come si sviluppa questa idea? Guardate, dobbiamo ricordare, questo è un argomento che abbiamo trattato, come stiamo dicendo, nel percorso dell'anno 2007-2008, quando abbiamo studiato la formazione dei testi della letteratura verifica, no? Dei libri dell'Antico Testamento, dobbiamo ricordare che, a differenza delle genealogie divine con cui iniziano e su cui si fondano i racconti delle origini di molte religioni primitive e antiche, le genealogie del libro della Genesi sono cataloghi di esseri umani, non di dei, prima di tutto. E questo per l'evidente motivo che il Dio unico della fede ebraica non ha origine dal momento che si presenta come Yahweh. Cosa chiedono a proposito del nome? Dicevamo Yeshua, l'importanza del nome, ma vedremo che anche qui, come avete visto, c'è un nome fondamentale. Chiedigli come si chiama, dicono a Mosè. Glielo vuoi chiedere come si chiama, no, questo Dio? Perché se non ci dice il suo nome, non esiste. No? No? E a un certo punto dice, io sono colui che ero, io sono colui che sono, io sono colui che sarò. Yahweh vuol dire queste cose qui, perché non c'è il passato e il futuro nell'ebraico, c'è solo il presente. E queste genealogie di conseguenza perseguono uno scopo ben preciso, cioè quello di raccordare, di legare insieme, sulla base di un computo cronologico certamente fantasioso, no? Ma pur sempre fondato sul tempo umano, la storia dei patriarchi con quella del progenitore Adamo. Bisognava legare queste storie. E queste storie come si fa a legarle? Beh, attraverso una serie di concetti formidabili, i nomi. Una serie di nomi e di procreatori, di grandi inseminatori, come è Yahweh, anche Yahweh, e come sono tutte le grandi divinità. Si dà così forma letteraria ad un procedimento caro alle tribù nomadi e alle società patriarcali, secondo il quale si cerca di fissare nell'archivio mobile della memoria collettiva, grazie a quel potente amplificatore vivente che è la tradizione orale, no? L'albero genealogico della propria stirpe, come fattore fondamentale di identità sociale. Nelle tribù la prima cosa che tutti sanno sono i nomi dei progenitori antichi. Noi purtroppo ci fermiamo nelle tribù di Israele. Si chiedevate a un ragazzino chi sono i nostri, lui cominciava dall'inizio, dal mitico fondatore della tribù e avanti a dire tutti la genealogia, e continuava a creare, si sentiva un creatore, cioè cresceva. Quindi sono questi gli elementi culturali attraverso i quali prende forma e nella mente proprio di Paolo di Tarso l'idea che lo porta a costruire la sua sentenza di carattere genealogico sulla nascita di Gesù. Ebbene, qual è il vostro antenato più antico di cui voi avete memoria? Beh, scrivete quattro righe. A proposito, ora Paolo sa bene, perché ha studiato nelle scuole di impostazione farisea, da dove si deve cominciare, secondo la tradizione, a leggere il libro della Genesi. Lo dovremmo sapere anche noi, dovremmo ricordarcelo. Paolo sa ed è consapevole che lo sappiano anche tutti gli ebrei della diaspora, di tutte le correnti di pensiero che incontra nelle ecclesie, che per cominciare a conoscere e a capire il libro della Genesi è necessario puntare l'attenzione prima di tutto sul capitolo 5. È la prima cosa che noi dobbiamo fare quando cominciamo a leggere il testo della Genesi. Io l'ho letto con una strategia che riguarda la didattica della lettura e della scrittura, no? Le letture sono tante, ma in funzione della didattica della lettura e della scrittura bisogna puntare l'attenzione prima di tutto sul capitolo 5, che fa da ago della bilancia. E perché bisogna puntare l'attenzione sul capitolo 5 del libro della Genesi quando ci si accinge a leggere il testo di questo libro, perlomeno i primi 11 capitoli? Perché già lì guardate sul punto 4 del repertorio, il capitolo 5 del libro della Genesi è stato scritto dagli scrivani, quelli del codice Priester, forse ve li ricordate, ora noi Priester in tedesco vuol dire sacerdote, vuol dire no, codice sacerdotale, noi abbiamo studiato questa categoria di scrivani, ora non possiamo ripetere, ma è stato scritto per fare il riassunto dei capitoli precedenti in chiave genealogica. E il capitolo 5 del libro della Genesi è una genealogia, una toledot, è la prima genealogia e racconta, non la prima che sia stata scritta, no, il libro della Genesi è l'ultimo che viene scritto, lo sapete. E poi naturalmente, ma è la prima, diciamo, in ordine con cui sono stati è stato costruito il canone, e racconta ancora una volta, perché già è stata raccontata più di una volta nei capitoli precedenti, la creazione dei progenitori. La creazione viene raccontata in tutti i modi possibili che ci sono, perché escludere? Si domandano gli scrivani ebrei, perché escludere? Meglio includere, no? Meglio avere più roba a disposizione che averne meno, che fare la selezione etnica, questo è un errore, meglio invece avere più cose a disposizione, ci sono degli altri popoli, va bene, va bene ancora meglio, quelli hanno studiato e hanno elaborato cose utili e quindi dobbiamo utilizzarle. Guardate, la genealogia del capitolo 5 del libro della Genesi unisce insieme il personaggio di Adamo, Adama, che letteralmente significa pezzo di terra, tolla di terra, no? Assembramento, e con quello di Noè, due personaggi che non passano inosservati, che tutti conoscono, e ha dunque la funzione, due personaggi così famosi che il vicepresidente del CNR crede che siano esistiti davvero. Io mi domando, cavolo, mai abbiamo studiato, veramente ho passato mezza giornata io a domandarmi che punti, e ha dunque, cioè quanta strada deve fare l'alfabetizzazione, ha dunque la funzione di raccordare la sequenza del principio, cioè i primi quattro capitoli del libro della Genesi, con la sequenza del diluvio, con la saga di Noè, o se volete di Utnapishtim, perché che in lingua sumera significa salvato dalle acque, perché è di lì che arriva, cioè dal capitolo 6 al capitolo 11 del libro della Genesi. Allora, prendete il vostro libro della Genesi che avete a casa e fate questa osservazione strutturale. Fate un'osservazione da studiosi di filologia. Prendete il capitolo 5 e vedete che fa come l'operazione che hanno fatto gli scrivani, che è un investimento di intelligenza di grande valore scientifico dal punto di vista della costruzione del testo, no? È chiaro che è un lavoro che sta tra la storia, la leggenda, il mito e la tradizione, no? Non è la storia e basta, anzi non è per niente, è qualche cosa di più. Perché se fosse così saremmo freschi la storia. Quindi è qualche cosa di più, è una grossa operazione di carattere letterario, piena di metafore che noi dobbiamo leggere e dobbiamo capire e interpretare. C'è il capitolo 5, poi ci sono i primi quattro capitoli, Bereshit in principio, e poi ci sono dal sesto all'undicesimo gli altri capitoli. I primi 11 capitoli del libro della Genesi. 27 anni fa, quando abbiamo cominciato questa esperienza di alfabetizzazione, il programma era lo studio delle parole chiave contenute nei primi 11 capitoli del libro della Genesi. Ci tengo a dirlo perché. Ora, la scuola quindi vi invita a fare questo utile esercizio. Andate ad osservare sul testo del libro della Genesi questa struttura formale, cioè il primo passo da fare quando ci si dedica alla lettura di questo testo, cioè dei primi 11 capitoli del libro della Genesi, perché poi dopo comincia un'altra storia, un'altra operazione, c'è qualcosa d'altro, no? Ora, il testo del capitolo 5 del libro della Genesi lo conosciamo tutti. In esso noi troviamo il riepilogo della creazione dell'uomo e poi l'elenco dei discendenti del primo uomo, la Toledot. Qui troviamo un catalogo di nomi di personaggi mitici che tutti noi abbiamo spesso sentito menzionare. Questi personaggi sono i protagonisti di saghe antiche tramandate oralmente, sono i personaggi di filastrocche, di ballate, di canzoni di gesta, no? Che molti conoscono e che mettono insieme. Dietro poi a ognuno di quei nomi c'è tutta una tradizione orale di canti, di filastrocche, di ballate, di poesia, no? E di tradizioni che gli scrivani della Genesi hanno dovuto mettere da parte. Potevano mica scrivere un'enciclopedia e dovevano scrivere per forza di cose, no, un libro. Però sanno benissimo a chi parlano, cioè sanno benissimo che se citano uno, no, dietro a quel nome lì, ci si riconoscono, no? È chiaro, e molti sanno che cosa c'è. E gli scrivani non possono riportare tutte queste filastrocche, ballate, canzoni di genere, perché hanno troppo materiale a disposizione, quindi fanno una scelta, giustamente. Ora, salvano il dato sproporzionato dell'età dei personaggi. Attenti, ma sappiamo che gli archi di tempo sono uno strumento genealogico fondamentale che rappresentano una dimensione temporale mitica. Ma guardate, le studiose e gli studiosi di storia della lingua ci suggeriscono che la genealogia, assumendo la forma di una filastrocca, guardate, attenzione al termine filastrocca, perché io non vorrei che voi pensaste che le filastrocche sono le filastrocche, no, cioè qualche cosa di banale. Le filastrocche sono un genere letterario fondamentale per ricordare una tradizione, no? E vengono costruite apposta, sono state costruite apposta per ricordarselo, cioè l'Iliade, l'Odissea, le opere di tutti i grandi nascono attraverso tutta una serie di filastrocche, di canti, di ballate, no? E sono preziosissime dal punto di vista fondamentale. Cioè, ricordiamoci che la letteratura veritica intanto viene scritta per essere cantata prima che per essere letta, per essere cantata. Cioè i libri dell'Antico Testamento sono scritti, come tutta quella tradizione in Oriente, cioè un libro veniva cantato molto spesso, perché è scritto in poesia, no? in molte sue parti. No? Quindi era difficile da leggere, era molto facile da cantare, perché cantandolo, una canzone si ricorda molto meglio, no? Veniva scritto in modo da poter essere ricordato a memoria e da essere tramandato oralmente, no? Poi la scrittura è qualche cosa di più forte ancora che c'è. Ora, guardate, il genere letterario della filastrocca utilizza i numeri in senso poetico in funzione del ritmo da dare al verso, no? Cioè i numeri qui vengono utilizzati per fare poesia, state attenti, perché dice, ma quanti anni aveva questo? Ma cioè, vengono, cioè, i numeri vengono, no? Cioè, c'è un esorcismo sui numeri, no? No, sapete quella canzonetta che dice, ricordate Van Houten? Siete giovani, non ve lo ricordate, faceva parlare la chitarra. Ho giocato tre numeri all'8, 25, 70, 38, cioè il ruolo che hanno i numeri qui nelle genealogie degli anni hanno questo, fanno questo servizio, cioè quello di dare il ritmo a un testo che deve essere cantato. E quindi ecco, questo è il senso che hanno dal punto di vista letterario. Poi vabbè, c'è chi vuole vedere nella Cabala delle cose particolari, giustamente, allora c'è tutto un lavoro di ricerca in questo senso, no? Su quello che è il gioco dei numeri. Ma noi fermiamoci alla didattica della lettura e della scrittura, cioè la costruzione del testo, che è importante mettere in evidenza. Quindi rileggiamo insieme a Paolo di Tarso questo brano mentre lui sta elaborando la sua sintetica sentenza sulla nascita di Gesù dal libro della Genesi, dal capitolo 5, i primi 32 versetti. Quando Dio creò l'uomo, lo fece simile a sé. Lo creò maschio e femmina. Vedete, nei capitoli precedenti si è già raccontata la creazione in modi diversi, qui di nuovo si riracconta da capo e si fa una sintesi. Si sintetizza e si mette in gioco una nuova forma di creazione. Quella più credibile, quella che un uomo ed una donna si incontrano e dal loro incontro affettivo generano la vita. Questa è quindi la prima forma di creazione più evidente. Quindi lo fece simile a sé, lo creò maschio e femmina, li benedisse, quando furono creati pose loro il nome uomo. Attenzione, perché qui gli scrivani del codice Pricer, per dire uomo, utilizzano il termine Geber, che significa uomo adulto e capo famiglia. Attenzione però, per estensione questo termine significa anche nucleo familiare e significa coppia. Geber è la coppia, cioè la coppia feconda. Questo è l'elemento dei discendenti del primo, questo è l'elenco dei discendenti del primo uomo. E qui nel primo uomo compare il termine Adama, che significa terra, pezzo di terra. Adamo, all'età di 130 anni, generò un figlio simile a lui, a sua immagine, lo chiamò Set, concesso al posto di. Dopo la nascita di Set, Adamo visse altri 800 anni ed ebbe ancora figli e figlie. Adamo visse 930 anni, poi morì. Set, all'età di 105 anni, generò Enos. Ecco che cos'è una filastrocca nella letteratura beritica, vedete? Dopo la nascita di Enos, Set visse altri 807 anni ed ebbe ancora figli e figlie. Set visse 912 anni, poi morì. Enos, all'età di 90 anni, generò Kenan. Dopo la nascita di Kenan, Enos visse altri 815 anni ed ebbe ancora figli e figlie. Enos visse 905 anni, poi morì. Kenan, all'età di 70 anni, un adolescente, generò Mahalalel. Dopo la nascita di Mahalalel, Kenan visse altri 840 anni ed ebbe ancora figli e figlie. Kenan visse 910 anni, poi morì. Mahalalel, all'età di 65 anni, generò Yared. Dopo la nascita di Yared, Mahalalel visse altri 830 anni ed ebbe ancora figli e figlie. Mahalalel visse 895 anni, poi morì. Yared, all'età di 162 anni, generò Enoch. Dopo la nascita di Enoch, Yared visse altri 800 anni ed ebbe ancora figli e figlie. Yared visse 962 anni, poi morì. Enoch, all'età di 65 anni, generò Matusalemme. Enoch visse sempre come piace a Dio. Dopo la nascita di Matusalemme, Enoch visse altri 300 anni ed ebbe ancora figli e figlie. Enoch dunque visse come piace a Dio per 365 anni, poi scomparve perché Dio lo portò via con sé, visse il mistero di Enoch portato via da Dio. Matusalemme, all'età di 187 anni, generò Lamech. Dopo la nascita di Lamech, Matusalemme visse altri 782 anni ed ebbe ancora figli e figlie. Matusalemme visse 969 anni, il record. E poi morì. Lamech, all'età di 182 anni, generò un figlio che chiamò Noè. Questo figlio, disse, ci consolerà. Attenzione, nella radice della parola Noè c'è il verbo consolare, non è casuale questo. Nella durissima fatica di lavorare la terra maledetta dal Signore. Dopo la nascita di Noè, Lamech visse altri 595 anni ed ebbe ancora figli e figlie. Lamech visse 777 anni, poi morì. All'età di 500 anni Noè generò Sem, Cam, Yafet. Ora, il libro della Genesi si apre, vedete, su uno scenario caotico e informe che è caratteristico delle cosmogonie antiche ed arcaiche, in cui l'azione plasmatrice di un essere supremo, il quale agisce come un demiurgo, un artefice, un artigiano, un vasaio, si esercita nei confronti di una materia primordiale, la quale viene identificata con le acque del caos, dominate dalle tenebre. Ora, su questa materia informe e disordinata aleggia Ruah Elohim, cioè lo Spirito di Dio, con la sua capacità plasmatrice, con la sua potenza ordinatrice. Paolo di Tarso sa che la creazione, dunque, non avviene dal nulla, ex nihilo, secondo la traduzione di Gerolamo. Nel libro della Genesi, e Paolo di Tarso lo sa bene, l'atto della creazione si presenta come un'opera di ordinamento, come la messa in ordine di una materia caotica e tenebrosa. Le tenebre, STN, da cui la parola Satan, coesistono insieme alla materia, con l'artefice divino, e si sono amalgamate con la materia stessa, quindi il male è strutturale. E anche l'essere supremo da principio deve farci conto. E Paolo di Tarso è convinto del fatto che gli scrivani, con la loro straordinaria operazione intellettuale, prima a Babilonia durante l'esilio e poi dopo l'esilio con il genere letterario della tendenza cronachistica che abbiamo studiato, abbiano voluto mettere in evidenza il fatto che l'essere supremo dà ordine alle cose che già esistono, avvolte dalle tenebre, agendo per portare alla luce le regole, le norme di buona convivenza, in modo che l'essere umano possa avere gli strumenti per costruire una società salvata, che è già in origine insidiata dalle tenebre, cioè da forme di prevaricazione, di disonestà, di corruzione, che sussistono in principio e contro le quali, pensa Paolo di Tarso, bisogna continuare a battersi. Questo è l'intento degli scrivani del libro della Genesi, no? Scrivere l'inizio di una costituzione dove si danno le regole. E l'obiettivo degli scrivani di Israele, all'atto, abbiamo studiato questo in modo più ampio, all'atto della composizione del racconto mitico sulla creazione, che inaugura la narrazione di tutta una serie di fallimenti, perché, no? Perché Dio creatore è costretto a buttare all'aria un po' di volte la sua creazione, perché i creati da lui non ne vogliono sapere di rispettare queste regole di convivenza, e quindi ributta tutto all'aria, no? E quindi di carattere normativo, quindi l'obiettivo degli scrivani di Israele, e costituzionale, no? Se volete, abbiamo studiato. E se c'era da costruire un nuovo Stato, la scrittura serviva, ecco, per il nuovo Stato. E questo fatto giustifica, tra virgolette, gli insuccessi dell'essere supremo, il quale ha plasmato una creatura la quale deve imparare a sue spese che, se vuole essere libera, deve apprendere il rispetto delle regole, deve maturare lo spirito di servizio e deve potenziare il proprio senso del dovere. Non basta avere la legge, e Paolo gli si accende una lampadina, è necessario saper incarnare lo spirito della legge. Ecco tutte le volte che Paolo parla dello spirito della legge, che cosa vuol dire? Paolo di Tarso, da buon esegeta fariseo di impronta ellenistica, intuisce perfettamente dove è necessario collocare, far nascere culturalmente la figura del Cristo della fede, cioè che assume i contorni del nuovo Adamo. E quindi nella trama delle sue lettere troviamo una serie di sentenze utili per il raggiungimento di questo obiettivo esegetico. La figura del Cristo della fede è da principio un'idea nella mente di Dio, la prima idea ordinatrice, no? E anche Ario comincia a lavorare su questa idea, e questo fatto illumina di luce spirituale, questa è una terminologia di carattere ellenistico, tutta la scrittura. Ora, come pensa e come opera in questo senso Paolo di Tarso? Guardate sul punto 5 del repertorio. Paolo di Tarso è perfettamente consapevole del fatto che i racconti mitici sulla creazione si sviluppano E questo è utile da sapere in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, secondo quattro modelli operativi. Cioè la creazione avviene in seguito ad una lotta tra dei o tra un dio e un mostro primordiale, e qui c'è tutta la mitologia antica che dà forza letteraria al racconto, la mitologia delle Numaelis. Ricordate la lotta tra Marduk e Tiamat, no? In cui lì e poi la creazione avviene per opera di un demiurgo, cioè di un vasaio che plasma. E qui c'è qualcosa di ellenistico da sfruttare culturalmente, no? Poi la creazione avviene mediante la parola, e questa è una chiave molto importante da utilizzare, che incontreremo poi, stiamo facendo, quando incontreremo le correnti gnostiche, ci renderemo conto di come sia importante questa concezione. E poi la creazione avviene attraverso la nascita, cioè tramite la discendenza, cioè attraverso la toledot, l'avvicendarsi delle generazioni. Ora, questi quattro motivi sono tutti presenti nel testo del libro della Genesi, lo sapete, anche se apparentemente non è facile individuarli, perché questi elementi sono stati combinati e fusi insieme così bene, alla perfezione, dalle varie scuole di scrittura verifica, per sottolineare l'unicità e la potenza dell'azione creatrice dell'essere supremo, che non ce ne accorgiamo se non andiamo a studiare per esempio. E se non facciamo questo, non si assapora il piacere del testo, no? E quindi il senso della creazione attraverso la scrittura. Ora, non si coglie, no, il senso della creazione. Ora, gli scrivani di Israele, per aumentare l'efficacia della loro narrazione, raccontano in tutti i modi possibili che conoscono la creazione. Il modello di creazione attraverso la discendenza, la toledot, attraverso la stirpe, è quello poi messo maggiormente in evidenza dagli scrivani dell'ultima stesura del libro della Genesi. Il fatto che il mondo sia il frutto di una catena di generazioni divine, di toledot, è un tema comune tanto ai miti sumeri quanto a quelli orfici raccolti nella Teogonia di Esiodo, ricordate? Abbiamo affrontato questi argomenti molte volte nei nostri viaggi. Ora, in Egitto poi il mito della creazione è visto esclusivamente come un succedersi ciclico di generazioni divine. Ora, nella materialistica cultura ebraica c'è una novità rispetto alla mitologia sumero-babilonese, egizia e orfico-dionisiaca. Le genealogie sono umane e le genealogie mitiche del libro della Genesi sono orientate dagli scrivani, servono per orientare verso una figura storica fondamentale che rappresenta l'inizio della massima potenza, anche se non durerà molto, del regno di Israele. Cioè tutte le genealogie rimandano verso la figura del re per eccellenza, il re Davide, il primo unto, Messia, se volete, Christos in greco, gradito al Signore. Nonostante sia un canaglia, poi secondo la storia. Ora, il personaggio del re Davide è molto conosciuto, tanto che il suo nome è molto diffuso, no? Della nostra cultura anche, sono molte le persone che si chiamano così. Ora, guardate, tra i nomi dei personaggi discendenti di Abramo, sono 13, che abbiamo letto prima in quella grande filastrocca formidabile, che è la prima Toledot, citati nel capitolo 5 del libro della Genesi che abbiamo letto, voi quale sceglierete se dovete dare un nome ai vostri nipotini, ai vostri gatti? Scegliete, ma insomma, oggi non si chiamano più i bambini con quel nome Enoch, Malalel, che è un nome bellissimo, dentro ci sono delle cose veramente. E scrivete il nome del personaggio presente nella prima genealogia della letteratura verifica che vi piace di più. Ora, Paolo di Tarso capisce che, secondo una tradizione scritturistica ben collaudata, è necessario creare un collegamento culturale, un ponte ideale tra la figura del re Davide e la persona del Cristo della fede, tra la figura, tra il nome, ecco dicevamo dell'importanza del nome, eh? Quindi tra Yeshua e Davide. Ora così nasce la efficace sentenza paolina sulla nascita di Gesù. È appena un accenno, ma questo enunciato minimo diventa un anello forte, dove il nome gioca un ruolo fondamentale. Questa sentenza paolina che riguarda la nascita di Gesù è, abbiamo detto, appena una traccia, come tutte le sentenze prodotte da Paolo, che diventa però molto importante quando prenderà corpo nella successiva letteratura ellenistica di stampo evangelico, e lo constateremo sarà facendo. Abbiamo già detto che questa sentenza la troviamo nel testo della lettera ai Romani, al capitolo primo, versetto 3, dove sta scritto: io diffondo la buona notizia che riguarda Gesù Cristo, nato dalla stirpe di Davide secondo la carne. Quindi Paolo di Tarso sa benissimo che il nome del re Davide evoca nella mente di tutti gli ebrei della diaspora che fanno riferimento alle eclesie uno scenario intellettuale molto preciso, uno scenario straordinario. Quale scenario? Guardate, di questo complesso e straordinario paesaggio culturale ce ne occuperemo tra 15 giorni dopo la vacanza pasquale, perché non è che si risolva con la battuta il fatto di aver citato Davide. Paolo non a caso cita Davide perché sa benissimo che c'è una leggenda enorme, cioè c'è da leggere per così. Per introdurre la conclusione di questo itinerario, dobbiamo dire che Paolo di Tarso, nel testo di questa sua sentenza, favorisce l'accostamento, ma lo stile della sentenza ha questa caratteristica, di due elementi contrastanti. Un elemento mitico, fortemente educativo e ben consolidato dal punto di vista letterario, contenuto nel nome di Davide, e un elemento realistico che emerge nel tono dimesso con cui si comunica che Gesù è discendente di Davide secondo la carne. Cioè, come dire che Gesù, nonostante sia di stirpe regale, ha vissuto una vita come le altre, c'è mica bisogno di niente. Anzi, c'è bisogno del contrario di quello che le stirpe regali fanno, le sceneggiate, eccetera. Non servono a nulla in funzione della storia della santità, alienano, no? E naturalmente c'è una scelta molto precisa sull'indignazione di Paolo. Ricordatevi che la metà dei testi di Paolo sono influenzati dal concetto dell'indignazione personale che questo personaggio ha. L'altra metà dei testi servono per dare corpo concreto, materiale, a questa indignazione, perché dall'indignazione poi bisogna passare alla costruzione di forme che per cui si cambia, no? Una situazione che non piace. Quindi un elemento realistico che emerge nel tono dimesso con cui si comunica che Gesù è discendente di Davide secondo la carne, come dire che Gesù, nonostante sia di stirpe regale, ha vissuto una vita come le altre, scandita dal calendario liturgico giudaico, sul quale in quanto rabbi apporta delle modifiche che possono sembrare alternative rispetto alla legge di Mosè, ma alle quali Paolo, utilizzando le pochissime notizie che possiede, più conseguenziali che reali, dà un tono di normalità, compresi gli eventi della passione, della morte e della risurrezione, no? Non so se hanno già dato il film sulla passione, visto sul giornale questo film sovraccaricato su cui si discute, ma probabilmente bisognerebbe che si rileggessero un po' i testi dei Vangeli, dove i testi dei Vangeli non sovraccaricano per niente questa, no? Non danno per niente questa, danno invece un tono simbolico molto preciso a questo avvenimento. E L'idea di normalità, secondo Paolo, sta nel fatto che Gesù di Nazareth, il discendente di Davide secondo la carne, vive una vita come le altre, e questo fa sì che ogni persona possa vivere a imitazione del Cristo della fede. E su questa osservazione poi, nel corso dei secoli, molti hanno riflettuto a imitazione del Cristo della fede, leggendo le lettere di Paolo. Uno di questi è un certo Ignazio di Loyola, che avete sentito nominare, il quale in età moderna, no, ha fondato una grande istituzione, l'istituzione dei Gesuiti, e ha scritto per fondarla un bellissimo libro che si intitola Esercizi spirituali, no? Diciamo un sottotitolo significativo, Todo modo para buscar la volontà de Dios, cioè tutti i modi per intercettare la volontà di Dio. Perché tutti quanti noi possiamo fare, no, come Gesù Cristo, no? E quindi noi dobbiamo vivere una vita, facendo molta attenzione ad intercettare qual è la volontà di Dio, naturalmente alla luce anche della letteratura, soprattutto della letteratura dei Vangeli. Ora, e una vita come le altre, guardate, è anche il titolo del libro con il quale concludiamo questo itinerario con il quale noi celebriamo la Pasqua. Questo è tutto sommato un libro di passione, nel senso pasquale del termine, perché la passione spesso si abita nella normalità della vita di tutti i giorni, nelle esperienze umane. Colpisce il fatto che questo libro sia stato scritto da Alan Bennett. Guardate, Alan Bennett è uno scrittore, uno dei più importanti scrittori del teatro contemporaneo europeo, che noi abbiamo già incontrato più di una volta e ci ha presentato le sue opere esilaranti. Nell'anno 2007, forse vi ricordate, ci siamo divertiti a leggere La sovrana lettrice, che ha come protagonista non espressamente nominata la regina Elisabetta. C'è un testo teatrale che esalta in modo spassoso l'esercizio disatteso dalla stragrande maggioranza delle popolazioni europee, anche dalla regina fino a un certo punto, e quindi Bennett è molto ironico da questo punto di vista, della lettura, l'esercizio della lettura. E qualche anno fa, nel 2001, abbiamo presentato invece Nudi e crudi, un ironico testo teatrale con il quale Bennett è immerso sulla scena internazionale, che merita di essere letto o visto a teatro quando verrà messo in scena, così come tutte le opere di Bennett che trovate in biblioteca. Nudi e crudi comincia con una cosa molto, con una situazione molto significativa. Se noi questa sera andassimo a casa e trovassimo la nostra casa completamente svuotata, ma proprio di tutto, e anche pulita per benino, cioè no, nel senso che noi cominceremo a dire: ma ci sono stati i ladri, ma i ladri portano via qualcosa, no? Nudi e crudi. Alan Bennett è nato nel, è una metafora molto significativa, Alan Bennett è nato nel 1934, e quindi anche se risulta essere uno degli eterni ragazzi dispettosi del teatro contemporaneo, come dicono le commentatrici e i commentatori, è ormai una persona matura, è una persona che con questo romanzo autobiografico si misura finalmente con se stessa. Guardate, le sue pièce teatrali, i suoi romanzi sono pieni di aneddoti, di situazioni ed equivoci che Bennett ha prelevato dalla sua multiforme esperienza personale, ma in quest'ultimo romanzo siamo su un piano diverso, cioè qui la vita non è più ispirazione, ma è diventata materia narrativa. Ora, io mi sono un po' meravigliato quando ho appreso della pubblicazione di questo testo di carattere autobiografico, e mi sono anche consolato pensando che Bennett abbia sentito finalmente il bisogno di dedicarsi all'autobiografia, ma in modo malizioso lo avevo pensato. L'autobiografia è un'attività che da sempre, la nostra esperienza dall'inizio, in tutti questi, in questi 30 anni, questa nostra esperienza ha cercato di promuovere, e quindi io, in quanto alfabetizzatore, non ho approvato le parole dette da questo scrittore con cinismo che ho letto in una sua intervista di qualche anno fa. Non mi dedicherò mai a quell'attività disdicevole che è lo scrivere di sé. E io ho pensato, beh, vedremo, vedremo. E oggi, quindi ho letto con soddisfazione questo testo e anche in una condizione nella quale ho dovuto fare i conti con misurarmi con una realtà che questo libro descrive. E quindi la letteratura serve sempre, aiuta a vivere e aiuta ad affrontare nella vita anche il tema della morte. Ora, Bennett ha cambiato idea, ha deciso di scrivere di sé. Meno male che lo ha fatto, perché intanto è uno straordinario narratore e in questo romanzo ci mette tutta la sua passione, la sua intelligenza, soprattutto la sua onestà intellettuale. Poi nell'ultima parte poi è veramente notevole il lavoro letterario che fa. Bennett parla della sua famiglia, che è una famiglia ordinariamente normale, tragicamente, scrive, normale, e la sua narrazione giunge alla mente della lettrice e del lettore in modo reale, quindi vivido, pulsante, anche perché il contenuto di questo romanzo, guardate, riguarda da vicino l'esperienza di molte di molti di noi. Io mi ci sono riconosciuto, anche potuto capire meglio il senso che ha il degrado della condizione umana, perché il testo di questo romanzo diventa un commovente viaggio interiore al quale Bennett si sottopone. Che cosa è successo di tragicamente normale nella sua famiglia che lui non sapeva e che lo costringe a riflettere? Beh, il romanzo inizia in un istituto, in ospedale psichiatrico, dove l'anziana madre di Bennett è stata ricoverata per una grave forma depressiva, ha le allucinazioni, così almeno viene definita questa sua malattia, e c'è un tema di carattere generale che emerge da questo racconto che invita tutte e tutti noi alla riflessione: come si distingue la malattia mentale dalle manie, dalle fobie, dal silenzio, dall'infelicità che investe, visto l'allungamento della vita umana, una consistente fascia di persone anziane, creando tante situazioni di passione, cioè nel senso pasquale del termine, ma di passione lì per lì, senza resurrezione. Bene, se in questo romanzo cambia tonalità, forse rispetto agli scritti esileranti e comicamente feroci che gli hanno dato la notorietà, ma continua ad avere sempre lo stesso sguardo acuminato ed instancabile, lo sguardo dolente, poco caritatevole soprattutto verso se stesso e le sue manchevolezze. E emerge poi l'umorismo, non manca comunque in questo testo, è sotto traccia, è come se fosse sospeso in ogni pagina, ed è uno strumento di interpretazione insostituibile, tra l'altro, delle tragedie, lo sapete, e delle tante passioni. E siamo, ci avviciniamo alla settimana, siamo nella settimana che precede la settimana di passione, con le quali nel corso della vita normalmente noi ci dobbiamo misurare, e spesso l'umorismo è presente anche in mezzo alla tragedia. Ma ora leggiamo queste pagine per concludere. C'è un bosco, il canale, il fiume, sopra il fiume la ferrovia e la strada. È la prima campagna vera e propria che si incontra a nord di Leeds, e tornando a casa in treno ci passo spesso. Però adesso guardo, ci sono passato per anni senza guardare perché non sapevo che fosse un posto, che mi fosse accaduto qualcosa che lo aveva reso un posto, e tantomeno un posto che mi riguardasse. Sotto il bosco l'acqua è profonda, scura, e a volte c'è un ragazzino che pesca, una coppia che porta a passeggio un cane. Deve essere un luogo di interesse panoramico, probabilmente lo era anche allora. C'è stato qualche altro caso di malattia mentale nella vostra famiglia? La penna di Mr. Parr indugia sopra la casella sì, no del questionario. Mio padre, che lascia rispondere me, abbassa gli occhi sul suo cappello e tace. No, dico io, sicuro, e papà si gira il cappello tra le mani. Comunque, prosegue Mr. Parr gabbato, ma come sappiamo tutti e tre, con più tatto e sincerità. La depressione non è proprio una malattia mentale, ne vedo tanta. Mr. Parr ne vede tanta perché è l'assistente sociale dei servizi di salute mentale del distretto di Craven, E questa sera, di fine settembre 1966, io e papà siamo nel suo ufficio spoglio con il pavimento di linoleum, posto sopra la stazione di polizia, a spiegargli di mia madre. Quindi non ci sono precedenti? No, rispondo tranquillo, senza esitazione. Dopotutto in famiglia sono io quello che ha studiato, sono stato a Oxford. Se ci fossero stati precedenti, lo saprei. No, non è successo nulla. Beh, interviene papà, è l'informazione destinata tanto a me quanto a Mr. Parer. Una volta in effetti ha avuto qualcosa, appena prima di sposarsi, e mi guarda con aria contrita. Ma era più una faccenda di nervi, diversa da questo. Il questo, diverso dall'altro, era un improvviso, sconcertante mutamento della personalità di mia madre. Nel giro di qualche settimana aveva perso la sua vitalità e tutto il suo spirito, diventando irritabile, apprensiva, refrattaria ai ragionamenti e alle rassicurazioni. Di giorno in giorno il suo umore si faceva più nero, accompagnandosi a fantasie e fissazioni. La casa era spiata, mio padre doveva parlare sottovoce perché c'era qualcuno sul pianerottolo. La tazza del water, sempre centrale nella sua concezione del mondo, veniva monitorata ogni volta che si tirava lo sciacquone. Aveva iniziato a dormire con la borsetta sotto il cuscino, come se si trovasse in un albergo sconosciuto e pericoloso, finché una sera era scappata di casa in camicia da notte. Papà l'aveva ritrovata per strada ed era riuscito a riportarla dentro solo dopo una certa resistenza. All'inizio, i miei avevano sempre vissuto, questo comportamento sarebbe potuto passare inosservato. Invece la depressione di mamma iniziò quando si trasferirono in un minuscolo villaggio. Lì si conoscevano tutti e perciò la sua condotta non poteva rimanere nascosta. La consapevolezza di dover abbandonare il relativo anonimato della città per entrare in una comunità ristretta dove la gente sa tutto di tutti poteva essere una delle cause del problema, così stava dicendo Mr. Parr. I miei genitori avevano sempre desiderato stare in campagna, avere un giardino. Papà ricordava le vacanze che faceva da bambino in una fattoria come fosse un paradiso perduto. Il villaggio in cui stavano per trasferirsi era molto grazioso, troppo per l'umor nero di mamma. Vedrete, diceva, ce li troveremo tutti a casa nostra. Il cottage dava sulla strada principale, ma sul retro aveva un lungo giardino e sembrava proprio il posto che avevano sempre sognato. Ma adesso papà si sentiva dire che proprio l'agognata fuga aveva inflitto a sua moglie questa prova crudele. Ovviamente non ci voleva credere. Durante le ultime settimane Alice aveva imputato lo sconforto di mamma allo stress dell'imminente cambiamento. Invece la depressione continuò anche dopo il trasloco e a quel punto papà si appigliò alle condizioni della casa, incolpando le stanze spoglie e ancora tutte da arredare. Mamma sarà meglio quando ogni cosa sarà al suo posto, diceva, non sopporta la confusione. Perciò, mentre lei sedeva tutta impaurita su una sedia di ferro in corridoio, lui si dedicava ai lavori. Anche mio fratello, venuto su da Bristol per dare una mano nel trasloco, pensò fosse tutta colpa della casa, in particolare di un elemento che pareva in cima alle lamentele di mia madre, l'assenza della moquette sulle scale. Probabilmente sapevo già che quello era solo mio. E infatti quando mio fratello convocò seduta a stante una ditta locale che in due giorni posò la moquette, mamma sembrò farsi poco caso. Continuò ad avere la luna storta finché mio fratello tornò a Bristol e io a Londra. Nei 10 anni successivi questa divenne la regola. Arrivava una crisi depressiva e andavamo da loro per un po', ma quando non si profilava un rapido recupero ce la squagliavamo alla svelta, mentre papà rimaneva lì a barcamenarsi. Era il suo badante, come si dice oggi. Anche noi ci occupavamo di lei, naturalmente, ma facevamo comunque le nostre vite. Papà invece era in pensione, aveva tutto il tempo del mondo, no? Il dottore gli ha dato delle pasticche, disse papà al telefono, solo che non funzionano. Le pasticche funzionavano di rado, anche quando si capiva in anticipo cosa stava per succedere e si interveniva presto. La crisi si apriva con mamma che si sedeva su sedie insolite, lo sgabello di sughero in bagno, la sedia di ferro nell'ingresso, e che era lì solo per bellezza, che nessuno usava mai se non per appoggiarci l'ombrello. Ammutolita dall'infelicità e dall'angoscia, e si appollaiava in corridoio e gli faceva segno di non entrare nel salotto vuoto perché c'era qualcuno. Non devi dirlo a nessuno, sussurrava. Non devo dire a nessuno che cosa, quello che ho fatto. Non hai fatto nulla. Ma tu non glielo dirai, vero? Mamma, sbottavo disperato, ma lei mi copriva la bocca con la mano indicando la porta del salotto, dopodiché su un foglio scriveva parlano a lettere tremolanti, scrollando la testa senza fiatare. Con l'andare del tempo queste inutili conversazioni diventavano meno confidenziali e meno affettuose. La loro topografia si espanse notevolmente. Spesso i due protagonisti non erano nemmeno in stanze attigue. Papà sedeva davanti al caminetto in salotto, mentre la mamma in lacrime stava piantata sulla soglia della dispensa. In mezzo c'era la cucina, vuota. «Papà, vieni in dispensa!» chiamava. «Perché? Cosa ci vengo a fare? Ti possono vedere!» «Ma chi? Non c'è nessuno!» «Sì, invece! Non te ne sei accorto! Vieni qui dentro!» Non ci volle molto prima che papà affiancato sprofondasse nel silenzio. «Oh, basta!» diceva. «Smettila!» Una pièce teatrale poteva iniziare così, pensavo ora. Che cosa sarebbe accaduto fra i protagonisti al loro ingresso in palcoscenico? Violenza, probabilmente. Era tutto così scontato. Mia madre, apostolo del suo mondo buio, era ansiosa di convincerci che presto o tardi l'avrebbero portata via, malgrado le nostre veementi smentite. E naturalmente aveva ragione lei. E gli altri suoi timori, essere spiata, ascoltata, smascherata, messa alla berlina, erano materiale altrettanto ordinario. Non rientravano nel campo del delirio grave. Le sue paure non avevano le appariscenti bardature delle nevrosi d'alto bordo. Nessuna delle pazienti di Freud stava immobile sulla soglia di una dispensa. Nessuna delle pazienti di prima scelta, come ho sempre pensato, dato che quelle troppo scialbe forse non superavano o non approdavano nemmeno al primo consulto. Che smacco! Passare il confine della ragione e scoprirsi tanto banali nella follia quanto nella normalità. Indubbiamente, in tutte le sue sospite e nelle realtà, mamma rimase la donna timida e senza pretese che era sempre stata. Le sue fantasie non avevano nulla di strabiliante e le sue richieste erano illogiche, sì, ma sempre modeste. Poteva essere malata, disturbata, matta, persino, ma sapeva stare al suo posto. Si potrebbe obiettare che la pazzia non c'entrava, che, come aveva detto Mr. Parr, si trattava di depressione e quindi di una cosa assai diversa, ma per quanto ci aggrappassimo alle sue parole, era difficile non considerare folli le fissazioni di mamma e la tenacia con cui vi si attaccava, li difendeva e vi insisteva, era l'essenza stessa dell'irrazionalità. Forse era ingenuo da parte nostra aspettarsi che riconoscesse di essere malata o che era anormale starsene immobile come una statua sul pianerottolo per ore e ore, ma era il suo implacabile proselitismo a rendere insopportabile il suo comportamento. Forse per me non ci barrierei, diceva papà, ma lei cerca sempre di portarmi sul suo terreno. Mio padre non percepiva le assurdità di mamma come sintomi della malattia e quindi non aveva altro rimedio che il buon senso. «Te lo sei sognato?» diceva spalancando la porta dell'armadio. «Dov'è questo tizio? Fammelo vedere!» Secondo lui, l'assenza del fantasmatico intruso avrebbe dovuto intaccare le certezze di mamma, convincerla del suo errore. Invece mamma, con un dito sulle labbra, adesso l'uomo nell'armadio era misteriosamente migrato nel bagno, lo trascinava alla finestra per indicargli il furgone del pescivendolo e lo guardava con spaventevole sicumera, addirittura con aria di trionfo. Papà vedeva certo che il destino da lei temuto, qualsiasi esso fosse, gli avrebbe preso in servizio entrambi. Poche notti trascorrevano senza interruzione. Spesso papà si svegliava e si accorgeva di essere solo. Intanto mamma armeggiava con la serratura del portoncino o stava in piedi accanto alla finestra e osservava un'automobile parcheggiata da cui secondo lei qualcuno li sorvegliava. Non chiesi mai a mio padre come facesse a sopportare tutto ciò. Per me il fervore missionario di mia madre, l'aggressività della sua depressione e la sua sicurezza di essere del giusto erano il punto di rottura e quando ero solo con lei mi conducevano sul luogo della violenza. Una volta la presi per le spalle e la scrollai tanto forte che dovetti farle male e lei non si scompose. L'episodio non fece confermarle quanto fosse impazzito il mondo. Andavamo così d'accordo, mi diceva. Scuoteva la testa e rifiutava di spiegarsi meglio perché la radio era in ascolto. Invece saliva in fretta le scale per accoccolarsi al freddo su una delle seggiole traballanti in camera da letto e con un cenno mi invitava a tacere e a sedermi anch'io come se quello fosse un simpatico modo di trascorrere la mattinata. Eppure il medico e tutti gli altri continuavano a dire che la depressione era diversa dalla follia. Sarebbe passata, sarebbe tornata alla luce, ma quando? Il giovane e comprensivo dottore del posto non lo sapeva. Il suo capo, che avevamo consultato all'inizio, era una persona di aspetto distinto, capelli argentei, voce stentorea, rotariano, pilastro della comunità. Ovviamente la depressione gli causava insofferenza. Secondo lui bisognava solo darsi una scrollata. Felice appagato quando si calava nelle grotte della zona per assistere gli speleologi feriti, non sapeva che erano fuori i pazienti dai loro antri ben più inaccessibili. Quanto dovessero durare queste malattie, nessun medico era in grado di dirlo, come nessun altro con cui parlare. Non esisteva una tempistica, anzi l'assenza di tempistiche era proprio una caratteristica della malattia. Potevano volerci dei mesi, approccio ottimistico, ma uno dei libri che consultai parlava d'anni, sebbene tutti gli specialisti sembrassero concordare sul fatto che, con o senza cure, si guariva col tempo. Una scuola di pensiero sosteneva che il tempo fosse il fattore essenziale e che la depressione dovesse fare il suo corso, senza alleviarlo né accelerarlo con i farmaci. In ogni caso, per mia madre, i farmaci sembravano acqua fresca. E se la depressione doveva fare il suo corso e impiegare anni a risolversi, o anche solo mesi, che le sarebbe stato di mio padre? Solo in casa, senza conoscere nessun vicino abbastanza bene da potergli chiedere aiuto, mio padre era il suo infermiere e il suo carceriere. Cercando di persuadere quella lacrimosa parodia di moglie a mangiare, lottando di boccone in boccone per poi cassaiolare a fare la spesa di volata sperando che lei non lo rincorresse per strada, passava tutti i suoi giorni e le sue notti intermittenti assediato dai continui attacchi di mamma contro la realtà. Le impediva di spegnere la televisione, le luci o di tirare le tende per nascondersi ai suoi nemici immaginari, sapendo che appena l'avesse persa di vista, lei avrebbe cercato di fuggire da quella casa che era il suo rifugio e la sua prigione. Fu così che dopo 6 settimane di questa tortura bestiale, secondo le parole di mio padre per il bene suo e di mia madre, il dottore la fece ricoverare nell'ospedale psichiatrico di Lancaster. L'ospedale psichiatrico di Lancaster non è un'istituzione cogliente. Tra 15 giorni di questo romanzo continueremo a leggere qualche pagina. Ora, nel corso di questo itinerario abbiamo incontrato Gregorio Magno, no? Papa dell'anno 590, lo stabilizzatore del tempo cristiano, autore di una famosa opera intitolata Dialoghi. Guardate, Papa Gregorio, nel secondo libro dei suoi dialoghi, scrive la famosa regola di San Benedetto, cioè una regola che ha dato il via al movimento delle abbazie, uno straordinario movimento che ha salvato l'Europa, che ha fatto risorgere l'Europa dal terribile degrado creato dalla caduta dell'impero romano d'Occidente. La regola di San Benedetto, come sapete, si sintetizza in un famoso enunciato: ora, lavora e cura, prega, lavora e studia. A proposito dello studio, dello studium et cura, Gregorio scrive: bisogna studiare 4 ore al giorno perché studiare è cominciare a risorgere. Questo ammonimento di Gregorio ci fa capire che studiare, studium et cura, è un gesto pasquale per eccellenza. La scuola è il luogo dello studio, dello studium et cura, e tra 15 giorni questo viaggio di studio sulla scia della sapienza poetica e ellenistica di Santo Evangelico continua. Lo studio, studium et cura, è anche uno dei presupposti fondamentali per dare corpo all'indignazione. È anche uno dei presupposti fondamentali per attuare concretamente la liberazione delle persone dall'ignoranza e dall'indifferenza. Quest'anno la festa della liberazione coincide con il lunedì di Pasqua, quindi risurrezione e liberazione quest'anno coincidono. Ricordiamo sempre i papi, ricordiamo sempre i concili. Beh, a proposito di liberazione e risurrezione, questa sera dobbiamo ricordare Don Morosini e Don Pappagallo, che nel 1943 sono caduti per mettere in evidenza il fatto che liberazione e risurrezione stavano in qualche modo appaiate. E a proposito dell'Unità d'Italia, dobbiamo ricordare come nel 1848 Giuseppe Garibaldi deve la vita ad un frate barnabita, Ugo Bassi, che ha fatto un'operazione che ha assicurato a Garibaldi e ai suoi la fuga da una città per andare a difenderne un'altra. A Firenze, la città di Firenze ha dedicato ad Ugo Bassi un viale, non so quanti che lo percorrono se ne ricordano, ecco, di Ugo Bassi che ha sempre avvicinato nel suo operato la liberazione, se volete l'unità, l'emancipazione di una nazione con la risurrezione. E quindi viva il 25 aprile e soprattutto a tutte voi e a tutti voi buona Pasqua di studio, studium et cura. Buonanotte, ci vediamo tra qui.